caro fratello, la parola di Dio. E questa parola di Dio è molto chiara e ci indica una via che tutti quelli che vogliono vivere secondo la fede devono seguire. C'è solo una via. Però c'è il fatto che siamo fatti di carne e di sangue e siamo solo polvere, come dice la scrittura, che torneremo alla, siamo fatti di terra e torneremo a essere terra. Perché quello che ci dà la vita è solo lo spirito. Quindi lo sappiamo bene, questo abbiamo appreso. Però nel percorso della fede c'è una maturazione, ci sono dei momenti di difficoltà, vuoi per la tradizione religiosa, quindi ognuno di noi viene da una storia diversa. In Italia è fortissima la tradizione cattolico-romana, che sono delle schiavitù molto forti e sono dei muri molto difficili da abbattere. E poi ci sono delle schiavitù che sono altrettanto forti e che possono essere legate all'ambiente familiare da cui uno proviene, dalla storia di quella famiglia. Il materialismo che così ha preso piede sin dalla fine dell'Ottocento e poi con i vari movimenti politici ha dato fuoco alle persone, ha incendiato le persone in modo tale che queste rigettassero la religione e la verità di Dio, rigettassero Dio. E quindi la religione, le idee dell'uomo, quindi le cose politiche, la tradizione di una famiglia, quindi i peccati. Sappiamo che dalla scrittura i figli, grazie a Dio, non sono responsabili dei peccati dei padri. E questa è una cosa meravigliosa, perché nella società civile chi fa un debito lo deve pagare poi il figlio, non tiene più conto di questa cosa, che i figli non sono responsabili dei peccati del padre, quindi sono tutte cose, spunti di riflessione. Ma perché dico questo? Perché molte volte noi come credenti nel cammino che abbiamo molte difficoltà che derivano da tutto questo contorno di eredità, diciamo di tradizione passata, non è un'eredità, è una tradizione passata che noi ci siamo trovati alla nascita a dover subire. E perché dico questo? Perché molte volte succede che il diavolo può giocarci e giocarci anche alla grande in queste cose. E quindi il credente che vuole veramente compiacere il Signore deve accorgersi di quando il diavolo accende dei fuochi che sono poi fuochi nulli, sono fatui, cioè sono fuochi che portano solo alla distruzione dell'animo umano, dell'essere umano. E quindi c'è necessità, proprio come hanno detto alcune sorelle, di conoscenza e dell'intelligenza di Dio per poter distinguere dove è lo Spirito del Signore, e sappiamo che dove è lo Spirito del Signore c'è libertà, e quindi questo è il nostro primo grande sollievo, e dove c'è lo Spirito dell'Anticristo, lo Spirito di falsità, di menzogna, che porta fuori strada anche il credente. Quindi la maturazione vuol dire riconoscere questi momenti nella nostra vita e tenerli lontani, cacciarli, allontanarli, fermarsi e chiedere aiuto al Signore per poterli superare. Come hanno fatto tutte le persone di fede che sono scritte in questo libro. Il re Davide non era diverso da noi, solo che era un uomo secondo il cuore di Dio. Riconosceva, era onesto, riconosceva i suoi limiti, i suoi peccati. Dice che i suoi peccati gli stavano sempre davanti. E perché facciamo questa introduzione? Perché probabilmente lo Spirito del Signore vuole dirci di ricercare l'intelligenza, ricercare la sapienza, di cercarlo. Adesso vediamo, con l'aiuto del Signore e del suo Spirito, se possiamo andare a fondo di questi argomenti, che possono essere veramente il nostro pane spirituale, il nostro nutrimento. Allora, volevo leggere, se leggeremo un po', non me ne vogliate, ma diciamo che non sono riuscito a stringere più di tanto. Allora, se qualcuno vuole leggere nel libro dei Proverbi, il capitolo 1, dal versetto 20, e poi continuare il 2, dal 2 fino al versetto 12.
Puoi ripetere, per favore?
Sì, libro dei Proverbi, capitolo 1, dal 20 fino al fondo, e poi continuiamo nel 2 fino al 12.
La sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze. Essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi all'ingresso delle porte in città. Fino a quando, o semplici, amerete la semplice noria e gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la conoscenza? Volgetevi alla mia riprensione. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Poiché ho chiamato voi, avete rifiutato. Ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione. Anzi, avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anch'io riderò della vostra sventura. Mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura arriverà come un uragano. Quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia. Allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli, poiché lo sviamento dei semplici li uccide e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta abiterà sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Figlio mio, se ricevi le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intendimento, sì, se chiedi con forza il discernimento e alzi la tua voce per ottenere intendimento, se lo cerchi come l'argento e ti dai a scavarlo come un tesoro nascosto, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la conoscenza e l'intendimento. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano rettamente, per proteggere i sentieri dell'equità e custodire la via dei suoi santi. Allora intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Quando la sapienza entrerà nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima, la riflessione veglierà su di te e intendimento e l'intendimento ti proteggerà. Per liberarti dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre, che godono a fare il male e provano piacere nella perversità del malvagio, i cui sentieri sono storti e le cui vie sono tortuose.
Ecco, ce n'è già parecchio, parecchio materiale. Allora, poi andrei in Atti degli Apostoli, al capitolo 13, c'è qualche volontario anche da casa oppure c'è qualcuno qua lo stesso. Nel capitolo 13, versetti dal 16 fino al 39.
Leggo io, leggo io. Allora Paolo si alzò e fatto cenno con la mano disse: uomini di Israele e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto e con braccio potente lo condusse fuori di là e per circa 40 anni sopportò loro la loro condotta nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché, per circa 450 anni, diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. In seguito, essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà ogni mio volere. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Prima della sua venuta, Giovanni predicò il battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni stava per finire la sua missione, disse: chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo, ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Uomini e fratelli, figli della progenie di Abramo, e quelli fra di voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato, e benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea e a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche scritto nel secondo Salmo: tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: io vi darò le fedeli e sante promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro salmo: tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, poiché Davide, dopo aver servito la sua generazione secondo il consiglio di Dio, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto la corruzione. Vi sia dunque noto, uomini e fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. Amen.
Ancora lo leggo io, lo legge 39, e che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Poi leggo ancora un versetto, cioè due versetti, in Colossesi capitolo 2, il versetto dall'1 al 3. Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono alla Laodicea e per quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Amen. Allora, abbiamo letto parecchio, ma penso sia necessario, perché credo sia necessario, perché è il Signore che anche che ci rivela le cose su cui riflettere, ha un disegno ogni momento. Io credo questo, là, che anche quando facciamo le riflessioni sono preparate nel tempo del Signore, che poi in un certo momento ti svegli o ti sveglia il Signore e ti fa riconoscere che guarda che questo è successo perché io ho fatto questo e queste riflessioni vengono perché nella tua vita sono successe certe cose e così via. Se leggiamo i proverbi, parla alcune cose importanti, sono fino a quando semplice amerete la semplicioneria. Poi dice, volgetevi alla mia riprensione, ecco io verserò il mio spirito. Poi dice, poi avverte molto, diciamo, calorosamente che chi respinge i consigli, perché in questo caso nei proverbi, che sappiamo sono scritti da Salomone, la sapienza viene personificata come una persona che alle porte della città avverte tutti gli abitanti, che potremmo essere anche noi. Diciamo che questa è una forma letteraria per dire che l'uomo può essere avvertito da altre persone che hanno la sapienza, ma anche le riflessioni che il Signore ti dà sono indice della sapienza di Dio che, diciamo, si rivela al tuo cuore. E quindi qua viene personificata la sapienza come una persona che avverte i semplici. Poi parla degli schernitori e degli stolti. E dice che si farà beffe di chi non ha voluto ascoltare. Lo chiameranno all'ultimo e non potranno essere aiutati, perché è un po' come le vergini stolte che non hanno l'olio nella lampada. Perché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Un altro punto molto importante. E poi dice, lo sviamento dei semplici li uccide e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire. Io conosco molte persone che hanno una tranquillità che è solo apparente, ed è proprio la tranquillità degli stolti, perché al primo mal di denti è come se fosse venuto giù la casa, come se gli succedesse una cosa irreparabile. Quindi sono versetti che ci fanno molto riflettere. Poi una cosa che a volte si può confondere, quando uno parla di una persona semplice, però una persona semplice non è una persona pura di cuore, è una cosa diversa, perché qua parla in modo negativo, parla di semplicioneria. E noi sappiamo che un cuore puro è un cuore che è sincero, diciamo il cuore puro nell'uomo può esistere solo quando uno nasce, perché poi il peccato sappiamo che lavora nel mondo e lavora anche su di te, e tu sei anche, diciamo, artefice di peccato, quindi questo peccato, la purezza del tuo cuore di quando nasci, va a farsi, come dire, proprio friggere, nel senso che è una cosa che si perde appena ci si mette nel mondo a sguazzare, a combattere nel mondo. Però la purezza può essere riacquistata se uno, sappiamo il sacrificio di Gesù, cos'è venuto, l'abbiamo letto anche in Atti, è venuto per poterci purificare dai nostri peccati. E quindi un cuore sincero, allenato dalle riprensioni di Dio, anche dalle batoste che subisce, e allenato anche alla conoscenza attraverso la parola di Dio, può recuperare il cosiddetto cuore di fanciullo, perché il Signore ha il potere di liberarlo dal suo peccato e anche dal peso del peccato, cioè dall'eredità che il peccato grava su ogni persona. E in questo caso però la semplicità o la semplicioneria, come dice, è una cosa da deprecare, perché è un'ingenuità che va a braccetto con la scarsa vedutezza. Ed è colui che non si accorge di essere deriso o raggirato, oppure non si accorge del male che sta arrivando e non ci pone neanche troppo caso, cioè non ci dà troppo mente e continua ad andare avanti per la sua strada. Ossia, vede il mondo senza la complessità che il mondo ha, senza le difficoltà che ci sono, la complessità reale. Quindi è una persona che subisce in modo distaccato, ma non si rende conto neanche di quello che gli succede. E questa è una semplicioneria da deprecare, non è una semplicità di cuore o una purezza di cuore, è una cosa ben diversa. Poi abbiamo detto che nei versetti dopo lui avverte l'intelligenza che della gravità di non dar retta alla riprensione. Infatti parla dello sviamento dei semplici che li uccide. Però una cosa molto importante è qui quando dice: poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. La stessa cosa in Atti, in Paolo, al capitolo 13 di Atti, fa un excursus della storia di Israele e parla dei tempi, diciamo, dei patriarchi, quando ci sono stati i giudici, quando sono stati liberati dal deserto, quando sono stati liberati dalla schiavitù di Egitto, che sono stati 40 anni nel deserto. E poi porta l'esempio di Davide e dice di Davide, ho trovato Davide dopo che aveva rifiutato, aveva rigettato Saul, che aveva governato per 40 anni, perché gli ebrei, ricordiamoci, che erano stati prima, dopo essere usciti dall'Egitto, quindi dopo aver avuto le benedizioni di Dio che li ha fatti crescere in schiavitù, perché loro erano prima un popolo piccolo che poi durante la schiavitù si è moltiplicato, si è rafforzato. Poi ha suscitato Mosè come condottiero, il Signore, che li ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Li ha fatti entrare in Canaan e in Canaan ha sconfitto 7 nazioni, c'è scritto. Il Signore ha distrutto 7 nazioni per far sì che Israele potesse avere una terra. Dopo loro sono stati per 450 anni con i giudici, che erano coloro che amministravano la giustizia secondo la legge di Dio, e quindi governavano il paese. E dopo però sappiamo che gli ebrei si sono ribellati al Signore perché hanno voluto un re, come le altre nazioni. E quindi c'è stato prima Saul per 40 anni, e poi Saul è stato rigettato e ha suscitato loro come re Davide, dice qui Paolo, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà ogni mio volere. E nella stessa pagina, nella colonna precedente, non l'abbiamo letto, ma perché è un episodio che conosciamo, Paolo, che in precedenza era stato a Creta, ha ripreso duramente un uomo che pervertiva la volontà di Dio. Questo uomo era si chiamava Bar Gesù, era un falso profeta. E come lo riprende Paolo? Lo chiama uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia. E dice: non la smetterai mai tu di pervertire le direttive del Signore. Quindi abbiamo la figura di Davide, che è un uomo secondo Dio, e nel capitolo precedente quest'uomo che era esattamente contrario alla volontà di Dio. Però vediamo che nello stesso racconto c'è un altro uomo, che è Sergio Paolo, che è il proconsole, che invece era un uomo di cuore prudente. E questo gli ha permesso poi di credere, infatti dice: credette colpito dalla dottrina del Signore. Perché sappiamo che Paolo testimoniava e questo Bar Gesù si opponeva alla testimonianza, quindi alla volontà di Dio. Però c'era quest'uomo che era, dice che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. E quindi questa è una caratteristica che mi ha colpito. E quindi, infatti, poi dopo questo Sergio Paolo è venuto alla fede. Poi, sempre in Atti, il racconto di Paolo è bello perché continua parlando di Davide, poi arriva fino ai giorni di Giovanni, perché anche Giovanni, diciamo, molte folle andavano da lui per essere battezzati, arrivavano da tutta la Giudea per essere battezzati nel Giordano. E quindi, e Giovanni cosa dice? Io non sono il Cristo, ma dopo di me viene uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali dai piedi. È bello questo racconto perché fa proprio vedere come la venuta di Gesù è inserita nella storia di Israele. È proprio una conseguenza quasi naturale. Infatti dice Paolo, qua che parla ad Antiochia di Pisidia, che è in Turchia, dice proprio che le promesse che Dio aveva fatto ai padri e tutte le promesse che sono scritte nei profeti vengono adempiute in Gesù. Infatti dice, Dio risuscitò, che Dio lo risuscitò dai morti. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, i loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche scritto nel secondo Salmo. Io, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E poi c'è da notare ancora una differenza tra Davide che fa la volontà di Dio ed è un uomo secondo il cuore di Dio. E poi dice qua una cosa molto bella, poiché Davide dopo aver servito la sua generazione secondo il consiglio di Dio, cioè ascoltava il consiglio di Dio, Davide, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Ecco qui la grandissima, l'immensa differenza tra l'uomo che, pur essendo un uomo secondo il volere di Dio, si corrompe. E sappiamo che Davide anticipa un po' il Messia di Israele, perché nella linea della discendenza fa parte della famiglia da cui è nato Gesù. Però cosa succede? Che Davide, nonostante le benedizioni grandi che ha avuto anche grandi sofferenze Davide nella sua vita, però il Signore l'ha benedetto in modo infinito col suo spirito. E sono una prova tutti i salmi, tutti i racconti che sappiamo di Davide fin da quando era bambino, il gigante Golia che viene ammazzato con una fionda da Davide, che rifiuta le armature che il re, diciamo, voleva appioppargli, voleva metterle addosso. Lui dice, no, io non mi sento a mio agio, ho bisogno di... Anche lì è bello perché è un senso di libertà di Davide. E però cosa dice Davide? Perché è un uomo secondo il cuore di Dio. Questo infedele ha insultato il nome dell'Eterno. Quindi io, scusate, ma mi commuovo perché è una cosa meravigliosa, perché lui non agisce per il suo onore, agisce per l'onore di Dio. E quindi cosa fa? Lo sistemo io, questo gigante, che insulta solo le schiere di Dio. Ecco, questo è un po' il senso che noi dobbiamo avere nei confronti di quelli che oltraggiano il nome del Signore. E nei giorni nostri sappiamo che siamo circondati da queste persone. Parlavamo prima della politica, di tutte queste idee umane che vanno, proprio perché sono completamente carnali, vanno proprio contro la volontà di Dio. Sono idee carnali, quindi sono idee di morte, secondo l'insegnamento della Bibbia. E quindi non si può avere la pace tra due potenti che si fanno una guerra. Non si può avere la pace perché non la vogliono la pace. E quindi c'è la corsa a... Vabbè, non voglio parlare di... che sono cose che ci rattristano, però quello che ci dà gioia è il sentimento di Davide che con una fionda ammazza un gigante. Ma perché? Perché era il Signore che lo guidava. Ed era... dietro di lui c'era la mano del Signore. E nonostante tutto, Davide ha subito la corruzione, cioè ha conosciuto la morte, si è addormentato e il suo corpo è andato nella terra. Però, per continuare per questo excursus nella storia di Israele, si arriva fino ai tempi di Gesù. E cosa fa Gesù? Questo Gesù è colui al quale, diciamo, è la realizzazione delle promesse che Dio aveva fatto a Israele. Però Paolo qua dice, queste cose, queste notizie, questi pensieri, queste riflessioni sono per i figli di Israele, ma anche per tutti coloro che temono Dio. Lo dice parecchie, due volte, mi sembra tre. Qua. E perché le promesse si mantengono? Che per mezzo di Lui vi annunziamo il perdono dei peccati e che mediante Lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Eccolo che viene inserito quel nuovo patto, come abbiamo letto più volte in Ebrei, che l'uomo da solo con la legge non può, perché sappiamo che la legge produce durezza, perché l'uomo vive per quelle cose lì, per adempiere la legge, e non vive più perché è lo Spirito di Dio che lo anima, vive per se stesso, per dare gloria a se stesso. Invece Davide e tutti gli uomini di Dio hanno sempre vissuto per dare gloria a Dio, è per questo che hanno il cuore secondo Dio. E così anche i credenti devono fare. Quindi questo, diciamo, è la giustificazione per fede. Lo stesso Gesù nei Vangeli a Giovanni dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua, come diceva Re Davide e come dicevano tutti, anche Samuele, quando viene chiamato dal Signore. Prima pensa che sia il suo diciamo, non mi ricordo più come si chiama, il sacerdote che lo istruiva, che lo ammaestrava, che lo chiama. In realtà era Dio che lo chiamava. E Samuele ha sempre detto: eccomi, Signore, il tuo servo, ascolta. E così anche noi credenti dobbiamo essere. Eccomi, Signore, sono qua per fare la tua volontà. È la stessa cosa che ha detto Gesù. Il mio cibo è fare la volontà, cioè il mio cibo vuol dire che si nutre, si realizza in colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Persino Gesù dice compiere l'opera sua. Ed è veramente un mistero, per quello che abbiamo letto Colossesi, quando dice che l'intelligenza dei credenti è la conoscenza del mistero di Dio Padre e di Gesù Cristo, e di tutte le innumerevoli, adesso non mi viene più in mente, comunque dice, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore. Se una persona è credente, riceve l'amore di Dio e riesce a manifestarlo anche alle altre persone. Se non riesce a manifestare l'amore di Dio è perché probabilmente ha ancora delle difficoltà. Bisogna rifletterci su questo. E quindi, essendo uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza. Ma che parole meravigliose, insomma. Perché tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza, cioè le ricchezze della... siamo sicuri che abbiamo intelligenza, ma non in noi, quello che sappiamo fare, per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Quindi in questo mistero di Cristo, di Dio e Padre e di Cristo, è nascosta tutta l'intelligenza. Per quello che si dice che... non so se si dice, comunque lo diciamo adesso, che il cristianesimo è la cosa più alta che può essere nel mondo, la cosa più alta che può, è più nobile, è più, a cui un uomo può aspirare. E quindi se viene toccato dalla parola di Dio bisogna essere orgogliosi, ma non orgogliosi per qualcosa di nostro, essere onorati perché il Signore ci rivela tali cose. Bisogna essere onorati. Se siamo onorati, allora forse riusciamo anche ad onorare il Padre, perché capiamo l'importanza della cosa. In Ebrei 10 c'è scritto: per mezzo di questa volontà di Dio, lo cito velocemente, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Davide, come tutti gli uomini di Dio, riconoscono che il suo bene supremo sta nel fare la volontà di Dio. E quindi nei Salmi Davide anticipa le parole di Gesù. E qual è questa volontà? Davide però riconosce il suo peccato, il suo cuore viene meno e chiede l'aiuto dell'Eterno per essere liberato. Al contrario, Gesù, come abbiamo detto prima, non vede la corruzione come Davide. Non vede la corruzione come Davide perché è il figlio di Dio, è Dio Gesù. Quindi questa, nella risurrezione di Gesù, noi abbiamo la certezza della fede, dell'esaudimento delle promesse di Dio e della nostra speranza. Perché quale uomo è mai risorto dopo la morte? Però per fare la volontà di Dio abbiamo bisogno dell'intelligenza, come abbiamo letto in Proverbi, del discernimento, che però non possono essere scollegati dal timore di Dio. E questa volontà Dio la manifesta nella storia attraverso dei patti, che diciamo è sempre Dio che si fa avanti nei confronti dell'uomo. E quindi, anche conoscendo le scritture, sappiamo che il Signore, se facciamo una semplice ricerca con la parola patto, vediamo che c'è un'infinità di versetti, e io ho raccolto solo alcuni esempi. C'è l'arca di Noè, che è un patto. Il segno di questo patto è l'arcobaleno. C'è la circoncisione, la promessa di una discendenza ad Abramo, Isacco e Giacobbe, per dar loro il paese di Canaan. Il sangue del patto viene scritto in Esodo, quando celebrano la Pasqua. Il sabato è un altro patto tra Dio e l'uomo. I 10 comandamenti sono un altro patto che Dio stabilisce con l'uomo. In Levitico c'è scritto che le oblazioni che offrirà il Signore le condirai con sale. Non lascerai mancare il sale dal patto di Dio. E il sale, io credo che sia questo intendimento, questa prudenza, questa vedutezza, questo discernimento delle cose della vita. Cos'è santo, cos'è profano, se stiamo... La Bibbia dice non guardare né a destra né a sinistra, ma tira avanti secondo la via che ti indica il Signore. I panni di presentazione sono un patto di Dio. E quindi, questo perché l'abbiamo citato tutti questi esempi, per far capire quanto è grave rompere il patto che Dio propone. Anche in Levitico c'è scritto: farò venire contro di voi la spada che eseguirà la vendetta del mio patto. Però il Signore si ricorda sempre del patto che ha stabilito. In Geremia dice: ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Metterò la mia legge nelle loro menti e le scriverò sul loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno. E Gesù cosa dice? Perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Quindi tutta la storia della fede è costellata da patti. È per questo che, con questo voglio dire, che dobbiamo capire la serietà e la profondità della volontà di Dio che ci propone questi patti. Adesso non voglio rattristarci, però pensiamo quanto l'uomo moderno abbia svilito tanti simboli che vengono anche dalla Bibbia, come ad esempio che sono simboli di pace ma hanno un significato serio e profondo, come ad esempio l'arcobaleno. E non voglio citare chi lo fa, ma la Bibbia li chiama i principati e le potestà di questo mondo di tenebre. Hanno svuotato e hanno mutuato per i loro fini diabolici il significato che c'è in una cosa così bella come l'arcobaleno. Adesso lo stesso discorso di vanità e di vuoto ci può essere, ad esempio, nei fumetti. Adesso questo non è una crociata contro i fumetti, perché io li ho letti e li leggevo, Topolino, Charlie Brown, tutti questi qua li ho sempre letti. E mi piacevano molto, anche da giovane mi cimentavo a fare fumetti. Quindi non voglio fare una crociata contro il fumetto di per sé, ma voglio far riflettere che molte volte queste storie che vengono raccontate prendono spunto da un desiderio dell'uomo di essere aiutato, di essere salvato, e quindi penso agli eroi e supereroi che vengono rappresentati. Molte volte ci sono dei fumetti che fanno vedere che l'uomo, quando ha bisogno di aiuto, lancia un segnale nel cielo. E non sono cose banali, perché di per sé il fumetto è innocente, però bisogna riflettere sul significato che ci sta dietro. Perché cosa succede? Arriva l'eroe di turno, con i suoi grandi sforzi e la sua forza di volontà, è tutta un'esaltazione dell'uomo o del superuomo, ecco, che riesce a risolvere, superare i problemi e salvare altri esseri umani. Quindi questo modo di pensare ha veramente traslato quello che è il significato di salvezza che il cristianesimo ci può dare in cose che sono terra a terra, sono proprio prive di significato e di valore. Questi qua vengono descritti, sono gli eroi dei fumetti, sono gli eroi classici, come c'erano gli eroi dell'antichità, ci sono anche adesso, vengono rappresentati in questo modo. E poi un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è che quando siamo andati in una chiesa cristiana abbiamo visto la Bibbia manga. E mi sono chiesto, io non voglio fare dei giudizi e mi voglio fermare prima, però io mi chiedo, dov'è l'adorazione di Dio in spirito e verità in tutte queste cose, di cui parla Gesù stesso? È qua che l'uomo si fa veramente ingenuo, ama la semplicioneria e adora in questo modo la creatura. Perché ricordatevi che c'è scritto in Romani che l'ira di Dio si riversa dal cielo però sopra ogni uomo che soffoca la verità con l'ingiustizia. Quindi soffocare la verità con l'ingiustizia è una grandissima colpa e responsabilità, e Dio ce ne guardi veramente. Però questo soffocare la verità con l'ingiustizia è legato alla volontà che ha l'uomo. Secondo questa volontà si trasgredisce con semplicità, con semplicioneria, nel migliore dei casi. E così si insegna anche ad altre persone. Quindi è una cosa molto, molto grave, molto seria su cui riflettere. In questo caso però, quando ci sono, diciamo, dei sacerdoti pagani, che sono quelli che abbiamo visto in televisione in questi ultimi tempi, questi non sono ancora peggio, perché in questo caso queste persone sono impossessate dallo spirito dell'anticristo. Però i credenti queste cose devono rigettarle, devono. Se per i non credenti possono essere tollerate, andar bene, per il credente no, perché deve avere ben chiaro il patto che l'Eterno gli ha proposto. E cui lui con il battesimo ha dichiarato di aderire. Il credente non può. E quindi fondamentale per fare la volontà di Dio la circoncisione, il rispetto del patto che si ha per mezzo del timore di Dio, che si ha. Si è sicura e si ricerca l'intendimento e l'intelligenza che provengono da Dio solo. In Giacomo c'è scritto: se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che darà a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data, ma la chieda con fede. Vedete quante parole di incoraggiamento possiamo avere? Tornando ai problemi, dice: troverai così la conoscenza di Dio, nel capitolo 2. Quando la sapienza entrerà nel tuo cuore, la conoscenza sarà gradevole alla tua anima. E qui si ricollega poi a quello che dicevamo in Colossesi, la piena conoscenza del mistero di Dio e delle ricchezze. Parla quindi di conoscenza del mistero di Dio e Padre di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Che pensieri quindi e progetti meravigliosi abbiamo attraverso questo libro e questo patto che il Signore ci propone. Sappiamo, come abbiamo citato prima in Romani, che l'ira di Dio si riversa sopra ogni uomo che soffoca la verità con l'ingiustizia. Ma perché? Perché ogni uomo che soffoca la verità e l'ingiustizia è responsabile, perché Dio si è fatto prima conoscere. dice attraverso la creazione. Anche noi possiamo essere attirati. Ogni credente è stato attirato per prima cosa dalla creazione. Quando io questa settimana sono andato fino ad Asti e c'era la strada che era un po' in salita, in autostrada, poi scendendo verso Asti, è come se fosse uscito dal nulla il sole. Ma era una cosa veramente mai vista prima. Io sinceramente non avevo mai visto così meraviglioso il sole. Ma proprio una luce che illuminava tutto l'ambiente circostante e persino il camion e l'autostrada sembravano una cosa bella. E però poi riflettendoci bene, Giobbe cosa dice? Chiede perdono al Signore se i suoi occhi qualche volta si sono posati sulle stelle, sul cielo, e il suo cuore ha avuto un cedimento nell'adorare la creazione al posto del creatore. E quindi, perché racconto questo? Perché Dio è vero che si fa conoscere con la creazione, però noi dobbiamo stare molto ben attenti, fa parte della vedutezza, che la creazione è solo uno strumento per cui, insomma, chi c'è dietro questo sole meraviglioso? Chi l'ha creato? Siamo veramente convinti che possa venire così su dal nulla, come dice molte volte il nostro caro Ferruccio. Si è fatto da sé, e sono tutti gli esempi che abbiamo sempre fatto. Quindi il Signore ci attira attraverso la creazione, però poi ci propone un patto quando diventiamo credenti e lo conosciamo. Non per questo non vuol dire che non dobbiamo ammirare la creazione, ma ammiriamo la creazione non fino a se stessa, ma perché ci rivela la grandezza e la sapienza di Dio. È solo uno strumento, come quando vediamo un altro essere umano, la perfezione del volto, degli occhi. Stamattina, per dire, stavo prendendo il tè e ho buttato giù senza riflettere e mi sono bruciato la gola quasi, perché era troppo caldo. Allora cosa fa dentro di me? Mi sono detto, aspettiamo un attimo. L'ho preso dopo qualche istante ed era perfetto. Ma questo non è intelligenza mia, è che il mio corpo, o il corpo di qualsiasi persona, è stato programmato con una tale sensibilità che riesce, anche solo nell'aspettare qualche istante, a far sì che la temperatura scenda leggermente di quel 0,2 gradi o 0,5 gradi, in modo tale che possa andare giù e non ti bruci la gola. Cioè, è questo che... Non è tanto la gola che è perfetta. Sì, la gola è perfetta, ma perché è perfetta? Perché è stata progettata in modo perfetto. Questo non lo leggiamo più tanto. Ecco, perché abbiamo raccontato tutte queste cose sul patto, sulla volontà di Dio, sulla creazione, sulla differenza tra Davide e Gesù. Perché attraverso questo patto noi possiamo entrare in comunione vera con Dio. Dobbiamo essere prima istruiti col timore di Dio. Dobbiamo dare la nostra fede, che è il nostro cuore a Dio. E dopodiché possiamo essere sicuri che Dio ci riempirà di ogni cosa. E com'è che ci riempie? Ci riempie attraverso il suo spirito, che non vuol dire avere manifestazioni improvvise di gioia, come quando si balla come in preda a un... Io una volta, parlando con Ferruccio, avevo detto, certe volte quando sentiamo la parola di Dio mi viene proprio voglia di ballare. E ho detto ingenuamente, quasi come Davide. E Ferruccio mi ha fatto riflettere che, e sì, però Davide era la presenza di Dio. Nell'arca c'era la presenza di Dio. Anche noi, quando siamo riuniti in due o tre, io sono in mezzo a voi, c'è scritto. Però bisogna porre sempre attenzione alle parole che si dicono e discernere sempre, perché il Signore, lui li sceglie. Quando ha creato, ha diviso, ha separato i cieli di sopra e di sotto, ha creato le stelle, ha fatto tutto con ordine. E quindi io l'ho detto ingenuamente, penso che il Signore mi ha perdonato per queste cose, però e per far capire come molte volte sullo slancio dell'entusiasmo perdiamo la cognizione della realtà. Davide era la presenza di Dio attraverso, perché era nell'arca. Noi non abbiamo l'arca, però abbiamo lo Spirito di Dio che ci parla delle cose di Dio, come spiega la Scrittura. E attraverso lo Spirito di Dio l'Eterno si manifesta e possiamo conoscere le qualità, non le qualità, i modi in cui Dio si manifesta, perché le qualità è un termine umano che noi possiamo usare. Una persona è alta, bassa, ha delle qualità, sa cantare, sa scrivere, sa ballare, sa cucinare, e queste sono qualità umane. Quindi non possiamo, io ritengo, riferirsi a Dio con le stesse caratteristiche che ci riferiamo a un'altra persona, perché sennò sarebbe mancanza di rispetto. E quindi attraverso lo Spirito di Dio conosciamo delle caratteristiche che sono certe di Dio, perché è lo Spirito che ce lo rivela. E quindi possiamo dire che lo Spirito di Dio è uno spirito di giustizia. Quindi se noi ci comportiamo in modo ingiusto, non ci comportiamo secondo Dio. È uno spirito di giustizia, quindi vuol dire che di sicuro il colpevole subirà le conseguenze delle sue scelte. È uno spirito di Dio, lo Spirito di Dio è uno spirito di vita, è uno spirito di pace, di libertà. Queste non sono qualità. È uno spirito di mansuetudine, è uno spirito di autocontrollo, è uno spirito di odio del male, come dicevamo l'altra domenica nel Salmo, che io odio i nemici di Dio di un odio perfetto. Lo Spirito di Dio è uno spirito di coerenza, di forza, di volontà di fare il bene, di volontà di compiacere il Padre, cioè Dio, di pazienza e di amore. È lo Spirito stesso di Dio che ci dà conoscenza ed intelligenza e che fa nascere in noi il timore dell'Eterno. Lo Spirito dell'Eterno è lo Spirito di intelligenza e di sapienza che ha la sua massima manifestazione in Gesù, il Messia di Israele ed il Messia di chiunque ha timore dell'Eterno. Queste cose le abbiamo dette perché dobbiamo crescere, c'è la necessità di crescere, ma non crescere in conoscenza di dati, di nozioni, di... Sì, è bello sapere tante cose della Bibbia, ad esempio, perché ho letto Atti 13? Perché sono andato a leggere Antiochia per via del terremoto. E sono andato, e guarda caso, Paolo è proprio stato in quei territori, ad Antiochia, qui sul porto, Laodicea in Siria, proprio lì sulla costa. E quindi guardando, cercando di capire cosa è successo per il terremoto, sono poi finito. Quindi è bello anche conoscere queste cose. Però queste cose non sostituiscono lo Spirito di Dio e la pace che Dio ti può dare attraverso le sue rivelazioni. E quindi dobbiamo ricercare veramente di aver comunione e di crescere nella fede. Crescere nella fede in modo da discernere sempre di più ogni giorno cosa è bene, cosa è male. Se le scelte che facciamo sono secondo la volontà di Dio o sono solo secondo la nostra. Se le scelte che facciamo sono condizionate dalla volontà di altre persone, che va contro la volontà di Dio. Quindi ecco qui i principati e le potestà di questo mondo di tenebre. Se noi agiamo in un certo modo perché la tradizione di famiglia che erano legate a un determinato partito ci fa così. Se tu appartieni a una categoria sociale ti comporti in un certo modo. Se con Gesù Cristo e con Dio tutte queste cose non esistono. Perché fanno parte della materia, dell'aspetto materiale dell'essere umano, che verranno bruciate. C'è scritto che persino i cieli si accartocceranno, il sole, le stelle cadranno, non ci sarà più. Cosa rimane? Rimane la promessa di Dio, che in Gesù abbiamo la risurrezione, nuovi cieli e nuova terra, il perdono dei peccati, e che mediante Lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non è stato capace attraverso la legge di Dio. Quindi capite quanto grande è quello che ha fatto Gesù per noi, per tutti quelli che credono. Ed è per questo che il cristianesimo è l'apice, non solo dire della creazione, cioè Gesù Cristo rappresenta l'apice della creazione, il sigillo della perfezione che Dio ha voluto dare alla creazione, che fa sì che noi possiamo uscire anche un giorno dalla creazione, ma essere in contatto col Padre e a vivere una vita, ci dà la caparra dello spirito per vivere una vita di pace qua sulla terra, ma ci dà anche la possibilità di assaporare le gioie eterne del Padre attraverso le riflessioni sul sacrificio di Gesù e sulla sua vita. Ecco, questo è quello che il Signore mi ha messo in cuore, credo, affinché possiamo essere incoraggiati a continuare per l'unica via che mi stesso ha tracciato in Gesù. Per quello che dice, appianerò ogni collina, toglierò ogni difficoltà sul vostro cammino, la vostra strada sarà dritta. Quindi io prego veramente il Padre affinché ci faccia guardare solo a Lui e che non possiamo guardare né a destra né a sinistra, ma solo a Gesù, che è colui che crea la fede e la rende perfetta. Amen. Amen.